Insomma, se si vuol vivere questo, bisogna stare uniti al Signore. Punto. Molto semplice il credo cristiano, l'Eucaristia. Dopo facciamo tanti discorsi, certo. E quindi il problema è di capire cosa vuol dire nutrirsi di Gesù. Cioè cosa sta dentro questa parola che noi chiamiamo la fede. Bisogna aver fede per avere la vita, no? Certo, non è di sicuro quella magia con la quale andiamo a cercare il divino, quasi fosse una pozione di immortalità, no? Una magia. Alla fede, certo, si arriva per circostanze, per alcuni versi. I nostri genitori ci hanno portato la fede, qualche prete, qualche parrocchia scalcinata da qualche parte, no? Alla fede quindi certo ci portano le circostanze, ma, dice Gesù, al fondo è una questione di un'attrattiva. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Allora la fede è questa sorta di amore, di legame all'origine. C'è in noi un misterioso legame con la nostra origine, con Dio, che ci chiama appunto. Questo legame è come un appello, è come una familiarità, c'è una connivenza profonda, una parentela che ci fa riconoscere tra noi e Dio. Siamo in qualche modo della stessa razza di Dio, siamo della stessa pasta di Dio, siamo suoi appunto, no? C'è in noi una specie di sorgente che ci lega all'origine, che ci attira a Dio. Parte da lì tutto. Solo che questo carattere che Dio ci ha impresso, questo segno che ci fa divini, questo segno originario della nostra filiazione, resta oscuro. Non è identificabile. Perché? Perché ci siamo di mezzo noi, scusate se è poco. C'è di mezzo la mia umanità, il mio corpo, i miei sensi, la mia libertà, i miei incontri, le mie storie, che è da decifrare, eh? C'è la nostra umanità da decifrare, cioè l'origine che mi lega. Non è attingibile in maniera immediata, ma solo decifrando la mia vita. E questa è la fede. Il problema della fede è l'interpretazione della vita, vista dal mio punto di vista, no? E quindi la questione della verità, della fede, cioè a chi posso dare la vita, di chi mi posso fidare, questa è la questione della verità. Questa decifrazione, se vuole incontrare la verità, se la mia vita vuole essere vera, Giovanni quanto insiste, un conto è vivere, e un conto è la vita vera, appunto. Allora devi riconoscere l'origine. Vedete com'è il gioco? Non posso raggiungere l'origine se non interpretando la mia vita, se non vivendo. Ma d'altra parte non posso vivere in verità, non posso vivere nella fede, se non affidandomi all'origine. Perché la vita vera è conoscere Dio. Solo la conoscenza dell'origine può farmi conoscere la mia vita, me la può fare interpretare nella maniera giusta. Vogliamo usare queste parole qui. Guardate che stiamo arrivando al centro di questo discorso dell'Eucaristia che Giovanni sta elaborando, no? Ma allora come conoscere Dio in mezzo a tutte le voci che arrivano alle nostre orecchie? Ebbene, c'è un solo cammino: conoscere colui che egli ha mandato. La traccia dell'uomo, la traccia dell'originario dell'uomo e quindi della verità dell'uomo è Gesù, appunto, no? Colui che viene da Dio. E quindi si capisce perché il Padre, la voce del Padre, ci attira verso Gesù, nel quale noi possiamo riconoscere la nostra via, la verità, la vita. E la fede è esattamente l'ascolto, l'obbedienza a questa voce, che è la coincidenza tra questa sorgente, tra la voce originaria che chiama ogni uomo per familiarità, no, per legame indissolubile che c'è tra Dio e l'uomo, la coincidenza tra questa voce originaria che dice la verità della mia vita e la voce di Gesù. Vedete cos'è la fede cristiana? È la coincidenza tra la voce che Dio mi detta nel cuore e quella che Gesù mi dice. Oltretutto la voce di Gesù è da interpretare, perché io in realtà non ho la voce di Gesù, e seppure l'avessi, è comunque da interpretare. E la voce di Gesù è la testimonianza su Gesù, le scritture e il sacramento, cioè la Chiesa. Guardate che le parole sembrano difficili, ma la cosa è molto lineare. L'operazione che noi stiamo facendo in questo momento è quella di tentare di arrivare a una coincidenza tra il senso della vita che Dio ci ha dettato anche oggi, che Dio ha nascosto negli incontri, nei sentimenti e nei gesti di questa giornata, e i gesti e le parole che si muovono in questa liturgia per dire di Gesù. Quando io riconoscessi in questi gesti, in queste parole, il senso della mia vita, direi: sì, io credo che tu, Gesù, sei il mio Signore, il corpo di Cristo, amen, appunto. No. Sì, Gesù è la mia vita. Allora, il cammino cristiano si concentra tutto qui, guardare a Gesù Cristo, cercare di conoscerlo e dargli la nostra fede, mettere i nostri passi sui suoi. Colui che conosce me, vi cito quello che abbiamo letto, colui che conosce me, chi crede in me, ha la vita eterna. E si capisce perché il desiderio di Dio, la sua volontà, è che noi conosciamo il Figlio, e tutta la rivelazione è una maniera di narrare il Figlio. Tutto parla dell'unico, no? Cioè è come se Dio stesse facendo in questo mondo un immenso compito che dice sempre di uno, che parla sempre della storia di uno, cioè del Figlio, perché ha tanti figli da istruire. Vedete qual è il senso della creazione? Il senso del fare i figli, il senso di educarli, il senso di aiutare chi soffre, il senso di costruire una città, è questo. Ecco il mio Figlio prediletto, ascoltatelo. E tutti allora saranno ammaestrati da Dio. Tutti allora saranno ammaestrati da Dio per imparare a diventare figli a immagine del Figlio. Lasciarsi ammaestrare da Gesù Cristo Maestro. Questo giusto titolo di Maestro nel Vangelo, no? Gesù come il Maestro della mia vita, appunto. E quando noi ci lasciamo ammaestrare da Cristo, cosa impariamo di Dio? E questo è appunto poi il senso dell'Eucaristia. Impariamo che Dio si fa cibo per l'uomo. Cioè, quando noi seguiamo la parola e la vicenda di Gesù, di Dio, veniamo a sapere che Dio è dono. Si fa cibo, è il cibo che nutre la vita dell'uomo, anzi, il solo cibo che è in grado di alimentare la vita vera, la vita eterna. Chi crede in me ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri, come voi, hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Io sono il pane disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Vedete come queste cose le abbiamo pensate sempre come discorsini teologici da capire. È semplicemente, come si può dire? È semplicemente ciò che mangiamo ogni giorno, no? È la realtà della realtà, appunto, è l'origine, è la verità che ci nutre. che nutre tutta questa povera gente che sembra così lontana dalla verità, invece la verità li nutre, li ammaestra tutti, ogni giorno. Il dono della carne e del sangue di Gesù, e anche qui siamo andati a coltivare una pietà accanto del Calvario, no? E siamo andati a prendere tutta la debolezza del mondo, ma non è questo che vuole Dio. Dio piange della sofferenza degli uomini, li vuol nutrire, questo è il senso della croce, no? E siccome vuol nutrire tutti, proprio tutti, condivide persino chi è in ospedale, chi si massacra sulla strada, appunto, per questo. Ma non perché ha il piacere che qualcuno è in ospedale o qualcuno si ammazza sulla strada, perché lui ama il dolore. Il dono della carne e del sangue di Gesù, appunto, è in realtà la rivelazione della natura profonda di Dio. Dio è dono. Essere Dio è svuotarsi di sé perché l'altro vive. Ecco cosa ci insegna Gesù, su che cosa siamo ammaestrati, tutti saranno ammaestrati. Sul fatto che Dio è uno che si svuota, non si interessa a sé. Ed ecco perché gli alunni non capiscono. Questo è un maestro che fa paura, lo sappiamo tutti. Preferiamo i maestri della caramellina. Questo ammaestramento di Gesù noi non lo ascoltiamo e non vogliamo vederlo. Questa rivelazione ci fa paura perché richiede il dono della nostra vita. Perché ci chiede di seguire Gesù sulla croce, di svuotarci di noi stessi perché il fratello vive, perché ci chiede la carità. Che la verità di Dio stia lì, dove sta la verità dell'uomo che si dà. Questo a noi non piace sentircelo dire. Cioè, noi siamo come quei bambini che, avendo ricevuto il regalo, ma non gli passa neanche per la mente di restituirlo, di darlo a qualcun altro. Adesso è mio. Vedete come sono semplici le cose. È la paura il contrario della fede. Abbiamo paura di perdere la vita, abbiamo paura che questo regalo che ci è stato dato, se lo perdiamo poi cosa succede? Non l'abbiamo più. Abbiamo la pretesa che il regalo arrivato lo controlliamo noi, non ci fidiamo del donatore. Non è vero che il donatore è un Dio della vita, non è vero per noi. Ci è capitato di vivere, adesso ce la teniamo a farsi benedire tutti gli dèi che ce l'hanno data. Semmai ci andiamo ancora quando la vediamo scappare, se ce n'è un altro che ce ne dà ancora un po'. E il Vangelo consiste esattamente, ecco perché quando il Vangelo ci avvicina dice sempre non temere, perché ci vede lì tutti così. No, la prima cosa che Dio dice quando arriva vicino, dai, non temere poverino, che non capisci un tubo, non scappare. Il Vangelo ci chiama appunto dalla paura alla fede, o detto dal punto di vista della vicenda di Gesù, ci chiede di passare dal Dio dei morti al Dio dei vivi. Chi crede in me avrà la vita e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Diciamolo subito, perché questo qui ha paura. Diciamolo subito che il regalo glielo ridarò anche più bello a questo qui. La storia di Elia, dal libro dei Re che abbiamo ascoltato, che è una parabola stupenda di questa vicenda. Elia, che era il grande profeta, il grande battagliero di Dio, che difendeva in televisione la verità di Dio, scriveva i libri, no? E poi alla fine, poverino, quando ha dovuto misurarsi sulla sua vicenda, non era migliore dei suoi padri, dice il testo. Come dire, anche quelli che predica, non ha una fede tanto così di più di quelli che stanno ascoltando dicendo allora non ho fede. come i suoi padri, anch'egli non crede, non crede più, dopo tutte le delusioni e le sconfitte della vita e l'inutilità di difendere Dio presso gli uomini. Non crede più che Dio sia un Dio che fa vivere. Lo prende come un Dio di morte, ora basta, prendi la mia vita. Si lascia andare al sonno imitando la morte, no? Cioè, il contrario della fede è esattamente questo dire adesso basta, finita. Dio invece gli si rivela come colui che lo sveglia e lo mette in piedi, alzati, sono tutti i verbi della resurrezione, no? E nutre il lungo cammino di 40 giorni e 40 notti, il lungo cammino della prova per arrivare al monte in cui si incontra Dio. E il cibo nel cammino, guarda cos'è, il pane e l'acqua. Quelli della traversata dell'Esodo, quelli dell'Eucaristia di Gesù. E il frutto di questo cibo non è appunto la vittoria su Jezabele, adesso tornerà, farà il quaresimale e tutti si convertiranno. Il frutto è quello di dirgli, guarda, vai in città e vedrai che troverai tanta gente che ha ancora un po' di speranza. E ti darà un po' di gratitudine. Il frutto di questo cibo è un'esistenza grata e generosa, come quella a cui invita Paolo i cristiani di Efeso, nella seconda lettura, risentitela, non rattristate il dono del Signore. Tante volte la nostra vita consiste in uno scientifico rattristamento del dono del Signore. Si rovina il regalo, lo si fa apparire appunto come qualcosa che assolutamente non è un regalo. Scompaia, ecco cosa, come si fa a non rattristare il dono del Signore, o come si fa a aver fede, appunto. O come si fa a avere la vita eterna, o come si fa a mangiare il pane che scende dal cielo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore. Il clamore è sottolineato come uno degli aspetti dell'ingratitudine, quindi la pubblicità, quindi la visibilità, quindi la gloria, no? Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza e ogni sorta di malignità. La malignità è il male che noi creiamo con la cattiveria. Non è il male che subiamo e che è tanto tenero alla fine, che suscita amore. È la malignità. La non fede è malignità, è opera del maligno, è morte appunto. Uccide la malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, come figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per voi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. E lo vedete il piccolo test della liturgia? La liturgia in qualche maniera è un test dell'amore. Se per caso questo sacrificio che stasera si ripete avesse per noi un soave odore, cioè se il salire di questo gesto di Gesù avesse un riscontro buono nel nostro sentire, vorrebbe dire che c'è tra noi e il Signore una familiarità, che c'è una conoscenza reciproca, che c'è un po' di fede.